Ci sono alcuni detti popolari che conosciamo tutti abbastanza bene. Se vi chiedessi la speranza è l'ultima a morire, bravo. Ci sono alcuni detti che ormai sono entrati nel nostro modo di dire, di parlare o di pensare. E infatti la speranza è vero, è l'ultima a morire perché è una fiduciosa attesa di qualcosa di buono. Questo l'ho letto perché volevo vedere che cosa significasse. Di solito si dice che è l'ultima a morire perché tutti, bene o male, continuiamo a sperare in qualcosa nei momenti di difficoltà. Certo, poi c'è chi spera nel destino quando ci troviamo nelle difficoltà, chi spera nella fortuna, chi spera nei soldi, chi spera nel fato. Ma dai, speriamo che accade qualcosa, ma dai, vedrai che andrà bene. E c'è chi invece, come l'apostolo Pietro, che noi oggi vogliamo vedere insieme, scriveva di riporre la propria fiducia, la propria speranza nelle cose certe, non nelle cose incerte, ma nelle cose certe. E noi oggi vogliamo vedere questa speranza certa, vogliamo vedere alcuni versetti che si trovano nella prima lettera di Pietro. Pietro stava scrivendo a delle chiese della Turchia, a diverse chiese che erano nella Turchia, perché Nerone, l'imperatore romano, aveva dato ordine di perseguire tutti i cristiani che fossero non solo a Roma, ma in tutto l'impero, perché aveva dato a loro la causa dell'incendio che aveva distrutto Roma. E allora noi adesso leggeremo questa lettera pensando a questo, pensando proprio al contesto in cui è stata scritta e perché è stata scritta. Però noi oggi stiamo pensando, noi credenti qui a Roma, che ringraziamo Dio perché noi per il momento fisicamente non siamo perseguitati, però io credo, sono convinto che tutti quanti subiamo più o meno un po' delle persecuzioni, forse chi in maniera leggera, chi in maniera forte, proprio per la nostra fede. Forse perché abbiamo testimoniato a qualcuno, forse perché abbiamo proprio un atteggiamento diverso dagli altri, forse perché i nostri pensieri sono diversi dagli altri. Noi, quando dico noi che abbiamo creduto in Gesù, forse perché non partecipiamo a quelle battute, a quei discorsi, non abbiamo la loro stessa visione, quindi accade che forse non siamo i primi nel posto dove stiamo al lavoro, forse non occupiamo i primi posti, forse neanche a scuola, perché forse anche a scuola i tuoi amici non ti tengono tanto in considerazione, perché in sostanza non è che sei come loro. E quindi veniamo un po' messi da parte, e forse anche i nostri parenti, forse i nostri fratelli carnali, le nostre sorelle, forse i nostri genitori, i nostri colleghi di lavoro, forse anche con loro il nostro rapporto forse si è un po' raffreddato, anche per la nostra fede. Forse non ce l'hanno mai detto, però ci hanno un po' messo da una parte, proprio perché abbiamo creduto in Gesù. Allora, in questo contesto, tu in chi riponi la tua speranza? Quando soffri per Cristo, quando passi anche dei problemi, delle prove, in chi riponi la tua speranza? O forse nelle difficoltà, quella difficoltà che è venuta improvvisamente, che è grande, che tu forse neanche consideravi proprio in quel momento, in chi riponi la tua speranza? Ora leggeremo i versetti, ma sapete, Pietro dice una cosa magnifica. Pietro dice una cosa: Cristo è la nostra speranza. Cristo è la nostra speranza. Cristo è la nostra speranza sicura, ora e per sempre. E c'è un versetto, il versetto 5, capitolo 5 del versetto 12, che lui praticamente spiega un po' lo scopo verso la fine della sua lettera. Prima Pietro 5, 12, versetto B, cioè la seconda parte di questo versetto. E che cosa dice lui? Esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. E questa vera grazia di Dio è Cristo Gesù. e in essa state salvi. Pietro, sapete, poteva affermare queste cose con una certezza assoluta per due motivi principali. Pietro è stato un testimone oculare, diretto. Cioè, quello che noi troviamo qui scritto nella lettera di Pietro riferito a Gesù, lui l'ha visto. Lui ha visto Gesù che parlava, lui ha visto Gesù che faceva i miracoli. Lui ha parlato con Gesù mentre era nella sua casa, mentre era sulla barca. Ma lui ha capito anche una cosa importante, il significato della vita di Cristo. Qual era il suo significato? Dalla morte alla sua risurrezione, perché lui, Pietro, ha visto Gesù ascendere al cielo. E il secondo motivo, perché noi possiamo avere una speranza certa e ferma in Cristo, lui ce lo dice in questi versetti che noi oggi vogliamo leggere insieme. Ma che questi versetti si possono riassumere in una frase. Noi, e quando dico noi, dico noi credenti, noi che abbiamo riposto la fiducia in Cristo, noi siamo un popolo che Dio si è acquistato. E Pietro per questo dice, riponete la vostra speranza in Cristo Gesù. E lo vogliamo leggere insieme. Prima Pietro 2, i versetti che vanno da 9 a 10. È scritto... Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. E come ho detto all'inizio, questi versetti si possono riassumere un popolo che Dio si è acquistato. Pietro vuole dirci in questi versetti, non perdete mai la speranza. Restate saldi, fermi nella grazia di Dio. Qualsiasi cosa accada nella vostra vita, qualsiasi prova, qualsiasi persecuzione, al punto di arrivare, anche se dovessero... Se dovete subire delle persecuzioni materiali, ma voi siete un popolo che Dio si è acquistato. E il passo di oggi allora vuole illustrarci tre aspetti di questo acquisto, della salvezza in Cristo, che dà forza e certezza al credente. Allora, il primo aspetto di questo acquisto, che noi siamo diventati un popolo di Dio, di questa certezza, è proprio... il cambio della nostra persona. Noi abbiamo, come descrive questi versetti, abbiamo cambiato la nostra natura. Dice perché voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa. Non siamo più persone che vagano qui e là in cerca, seguendo la moda, seguendo il mondo. Ma dice voi siete una generazione santa, una stirpe eletta. E sapete che questi Pietro fa riferimento ai passi dell'Antico Testamento. E c'è un versetto, e in particolare queste tre caratteristiche vengono dette in Esodo 19:5, quando Dio dice al popolo di Israele, dice queste parole, Esodo 19:5-6. E è scritto, Dio stava parlando al popolo di Israele, dice dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare. E tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Questa era la promessa che Dio aveva fatto al popolo di Israele, perché Dio aveva acquistato questo popolo. Nel senso che Dio aveva fatto uscire il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto. E dice al popolo di Israele, tu sei un tesoro particolare ai miei occhi. Erano preziosi per Dio, erano onorevoli. Il popolo di Israele era ed è ancora qualcosa di particolare. In Isaia è scritto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato. E poi dice al popolo di Israele, io ti amo. In un altro passo dice, il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di altri popoli, ma il Signore li ha presi e ha scelto loro per una cura speciale, un tesoro particolare. Questo era un grande privilegio, essere il popolo di Dio, un grandissimo privilegio, essere sotto la protezione di Dio. Però implicava una responsabilità, una sola. E lo dice al versetto 5 in Esodo, dice che cosa si aspettava da loro? Una sola parola, l'obbedienza. Il Signore aspettava da loro l'obbedienza alla sua parola. Loro dovevano essere poi un tesoro particolare, perché dovevano proprio far conoscere il Signore, Dio, le sue virtù a tutti gli altri popoli, che erano delle tribù forse. Noi sappiamo però, grazie al Signore, perché abbiamo la sua parola, la sua Bibbia, come è andata a finire. Pensate che Mosè lo sapeva già prima di completare la storia di Israele. Mosè dice: infatti io so, poco prima di morire, che dopo la mia morte voi certamente vi corromperete e lascerete la via che vi ho prescritta. Mosè lo sapeva, e loro non sono riusciti a restare obbedienti al Signore, non sono riusciti a portare quella luce di conoscenza di Dio al mondo, anche se loro ancora sono il popolo di Dio. Non solo non sono riusciti ad essere obbedienti, ma poi sappiamo che nel tempo sono diventati un popolo di idolatri, e poi hanno rifiutato il Messia, hanno rifiutato Gesù. E se avete ancora la Bibbia aperta in Prima Pietro, guardate nei versetti poco prima, versetto 6, che cosa dice? Dice: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono anche destinati. E gli ebrei, stava parlando del popolo di Israele, sono rimasti spiritualmente parlando fermi lì, perché non hanno creduto in Gesù, hanno inciampato nella rivelazione di Gesù, e la loro incredulità ha impedito che il proponimento della salvezza si realizzasse. Ma sapete, Gesù non è stato soltanto un motivo di rovina, ma è destinato anche per loro ad essere un motivo della mancata salvezza del popolo di Israele, una pietra d'intoppo. E allora sarebbe triste se la storia dell'umanità finisse qua, si fermasse qua. Dio ha scelto un popolo, il popolo di Israele, ma questo popolo però non è stato obbediente. E è finita qui, sarebbe triste. Sarebbe triste se la misericordia di Dio si fosse fermata solo su quel popolo, si fosse fermata solo su quell'istante. Perché sapete, ogni persona che rifiuta Dio, ed ogni persona che rifiuta Dio è lasciata a sé, è lasciata in quella condizione, rifiuta di ravvedersi. E questa era la nostra condizione. Se noi fossimo rimasti in quella condizione di incredulità, noi saremmo rimasti là, non avremmo creduto in Gesù. Ma poi guardate che accade in questo versetto 9. C'è questa congiunzione che potrebbe sembrare molto semplice, ma è molto importante, perché stravolge la nostra vita. Dice: ma voi credenti, voi che avete creduto in Gesù, ma a voi. È una congiunzione questa che ha proprio un valore opposto, cioè per la grazia di Dio la vostra condizione, di voi che avete increduto in Gesù, è l'opposto di quella del popolo di Israele. Per la misericordia di Dio la nostra eternità è il contrario dell'eternità del popolo di Israele, e tutto questo è per grazia. Pietro sta parlando a coloro che credono in Cristo. Io spero che tu oggi che sei qui hai creduto in Cristo. coloro che hanno creduto in Cristo, coloro che hanno riposto la fede in Cristo, ora, dice Pietro, sono divenuti il popolo di Dio. Non è più quindi una stirpe carnale come il popolo di Israele, ma un popolo di Dio. Voi siete un popolo che Dio si è acquistato. E allora Pietro ci ricorda che Dio, con questi versetti, ha trasferito i privilegi che aveva il popolo di Israele sulla Chiesa. E ora voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, dice Pietro, un popolo che Dio si è acquistato. Ecco quindi la prima conseguenza del fatto di appartenere a Dio, che noi, a differenza del popolo di Israele, noi possiamo essere saldi, possiamo essere certi, noi non usciremo mai da questa promessa. Come è scritto in Romani, niente e nessuno potrà separarci mai dall'amore di Cristo, dall'amore di Dio. E sapete perché? Perché noi entriamo in quella promessa di Dio attraverso il sangue di Cristo. Non attraverso la nostra bravura, non attraverso la nostra obbedienza, ma attraverso il sacrificio di Cristo. E allora, tornando a quel versetto tema di Pietro, prima 5, dice: questa è la vera grazia di Dio, dice Pietro. Gesù Cristo, in essa stiate saldi. Non perdete mai, quindi, la vostra speranza. Non disperatevi mai. Anche nelle tribolazioni, nelle difficoltà, restate saldi nella grazia di Dio. Qualsiasi cosa accada nella vostra vita, perché voi siete il popolo di Dio. Noi chiaramente, a differenza del popolo di Israele, non possiamo portare sacrifici carnali che cancellano il peccato, perché il nostro peccato è stato cancellato da Cristo, ma noi possiamo portare ugualmente dei sacrifici nostri di consacrazione al Signore, possiamo portare la nostra riconoscenza al Signore del nostro stato di vita redenta. Sapete, la maggior parte, tutte le religioni portano ancora sacrifici carnali, portano dei sacrifici materiali per farsi accettare da Dio, portano proprio dei sacrifici, fanno dei pellegrinaggi a piedi, dicono delle preghiere in una particolare sequenza. Io vedo anche i testimoni di Geova, girano in continuazione per la nostra città. È come se devono proprio adempiere a un ruolo, a uno scopo ben preciso. Devono contribuire alla loro salvezza. Noi per la nostra salvezza non possiamo fare più niente, però noi possiamo portare dei sacrifici spirituali. E Pietro dice: voi siete una gente santa, un real sacerdozio, noi possiamo portare la nostra lode, la nostra riconoscenza, il nostro sacrificio anche al Signore. E il nostro corpo ci è stato dato per questo, le nostre membra sono state date proprio per questo, perché devono essere consacrati a Dio. Tutti possiamo portare il nostro ringraziamento al Signore. Non è che serve un'intelligenza particolare, non serve una ricchezza, ma tutti quanti possiamo portare sacrifici di riconoscenza al Signore. Leggiamo un passo in Romani 12, i primi due versetti. Se c'è un fratello che lo può trovare, lo può leggere.
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della stessa mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
I credenti formano una stirpe eletta, un sacerdozio regale e una gente santa. E le sue persone sono speciali perché appartengono a Dio. Spero che nella vostra vita almeno una volta siete stati in un museo. Almeno una volta ci siamo stati, forse noi non ci andiamo spesso, però spero che almeno una volta ci siate stati. Non so se avete notato anche voi, quando guardiamo degli oggetti che non sono connessi, diciamo, a niente, non hanno una importanza molto. Quando vediamo quel vaso un po' di coccio che lì dicono sì, questo era del, però non è che perlomeno a me suscita molto interesse. Però quando ci dicono guardate, tutte quelle cose sono appartenute a un personaggio famoso, allora lì nutriamo più l'interesse, vogliamo vedere com'era, quali erano le sue cose. E un po' siamo noi con il Signore, noi siamo delle persone che sono connesse proprio con la nostra vita, con la nostra testimonianza al Signore. Noi parliamo con la nostra vita del Signore. Sapete una cosa? È curioso che questo insegnamento che dice che tutti noi siamo dei sacerdoti, tutti noi siamo della gente santa, viene proprio da una persona che la Chiesa Cattolica lo ha identificato come, attribuito a lui un primato su tutta la Chiesa. La Chiesa Cattolica pensano che il Papa, che viene proprio da questa persona che era Pietro, estende la sua potenza, diciamo, rappresenta Dio in terra. Pietro non sta dicendo questo. Pietro sta dicendo proprio l'opposto. Guardate che tutti noi siamo rappresentanti di Dio. Tutti noi, non una persona, ma tutti noi siamo quel real sacerdozio. E Cristo, sapete, ha rappresentato una pietra d'inciampo per il popolo di Israele, ma non solo. Cristo rappresenta una pietra d'inciampo ancora oggi per chi non crede in Lui. Cristo, per chi non crede, le persone che non credono in Cristo, è un ostacolo perché non appartengono al Signore. E quando noi ascoltiamo, noi ce ne rendiamo conto perché quando ancora non credevamo al Signore, però quando ascolti la parola di Dio non è che esistono delle mezze vie. Quando ascolti la parola di Dio o obbedisci o non obbedisci. Quando ascolti il messaggio di salvezza, o ti accosti a Cristo, o vai via, o te ne vai. O credi a quelle parole, o resti incredulo. E su questa pietra, come dice Pietro, o costruisci la tua vita, o non costruisci la tua vita, o diventa proprio una pietra in cui Cristo, tu costruisci la tua vita, o Cristo, la tua disubbidienza, il fatto di non credere rappresenta un ostacolo fra te e Dio. E così Pietro ci ha illustrato il primo punto, ed ora vogliamo vedere il secondo aspetto di questo acquisto. Noi siamo il popolo di Dio perché abbiamo uno scopo, il fatto che noi siamo diventati popolo di Dio, abbiamo uno scopo, e lo vediamo nella seconda parte del versetto 9, dice: perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E come ci ricorda questo passo, lo scopo del figlio di Dio, di una persona che Dio si è acquistato, è proprio questo: proclamare le virtù di Dio. Noi abbiamo questo scopo nella nostra vita. La nostra salvezza non si ferma nel momento in cui abbiamo creduto, ma lo scopo del credente è proprio questo: proclamare le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Questo è il nostro scopo. Come ci ricorda questo passo? Perché Pietro sta dicendo proprio a noi? Dice: perché voi proclamiate? Perché noi sappiamo benissimo come eravamo prima. Noi vivevamo nelle tenebre spirituali, ci ricorda Pietro. E noi sappiamo bene cosa significa. Cosa significa vivere nelle tenebre spirituali? Vivevamo nel peccato. Vivevamo nella miseria spirituale. Noi camminavamo senza sapere dove andavamo. Noi camminavamo seguendo forse dove ti porta il cuore, noi camminavamo seguendo forse i consigli di quello, forse i consigli di quell'altro, noi camminavamo seguendo la moda, seguendo il mondo, Noi eravamo nella miseria spirituale perché eravamo schiavi del nostro peccato. Era impossibile liberarci. Leggiamo Tito 3:3, cosa dice? Tito 3:3 descrive proprio qual era la nostra condizione. Tito 3:3 è scritto: perché anche voi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Pietro dice: proclamate quindi le virtù di colui che vi ha chiamati, perché noi sappiamo bene qual è la differenza fra il buio e la luce spirituale e la luce di Dio. E quando eravamo nel buio, quando eravamo in quella condizione, è arrivata l'amore e la misericordia di Dio, che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E Dio ci ha trasportati dalle tenebre, ci ha liberati e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo Gesù Cristo. L'abbiamo letto prima con Marcello: Gesù è la luce e noi siamo nella luce. E allora Pietro dice: proclamate questo, dite questo, dite qual era la vostra condizione prima e qual è la vostra condizione di ora. È molto bello questo versetto perché dice: Dio ci ha chiamati alla sua luce meravigliosa. Non dice alla sua luce, dice alla sua luce meravigliosa. E sapete qual è la sua luce meravigliosa? Noi possiamo stare alla presenza di Dio. La luce di Dio, infatti, rappresenta proprio stare nella presenza di Dio. E nessuna benedizione, anche se tutte le benedizioni di Dio sono magnifiche, eccezionali, ma nessuna è tanto meravigliosa e paragonabile quanto quella di godere proprio la benedizione con Dio, stare con Dio. Dio ci salva per farci essere la luce in un mondo di tenebre. E in Luca è scritto: così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Io non so se a voi capita di farvi un'idea di una persona, anche se poi non ci avete mai parlato e non l'avete mai conosciuta. In ufficio da me capita, penso anche negli altri uffici, penso anche negli altri posti, perché accade che parlano talmente male di una persona che tu alla fine hai un'idea che è sbagliata, che è brutta forse, e con questa persona tu neanche ci hai mai parlato, manco hai avuto modo di scambiarci un'idea. E questo accade spesso. Oppure quando andiamo, non lo so, a parlare con una persona, che no, stai attenta, perché quella è già, ti mettono, e tu sei portato già a guardare quella persona in un determinato modo, anche se tu poi questa persona a te non ti ha fatto niente. Questo è quello che capita con Dio. Oggi la maggior parte delle persone, e noi lo vediamo qua, perché io sono sicuro che se noi contiamo la presenza di tutti i cristiani credenti nelle chiese di Roma e poi vediamo il numero delle persone che ora sono al mare, non c'è paragone. La maggior parte delle persone crede a un'idea particolare di Dio, si è fatta un'idea di Dio, anche se non l'ha mai, se non lo conosce, che è errata, che è sbagliata. Io non ho mai sentito una persona che ha detto: io guarda, ho letto tutta la Bibbia, l'ho letta più volte, ho letto il piano di Dio, ma è brutto, non è buono. Io non l'ho mai trovata. Io ho trovato sempre persone che dicono: ma guarda, per me Dio, perché non fa questo Dio? Perché non fa quest'altro? La maggior parte delle persone hanno un'idea che è fondata su quello che hanno sentito, su quelle che sono le loro impressioni, e purtroppo molte volte sulle prove che stanno passando. E perciò Dio chiama a voi, chiama a noi a proclamare le sue virtù. Il Signore dice: proclamate le mie virtù. La nostra vita, allora, deve essere una vita vera e immagine di Dio. La nostra vita, la tua vita, dovrebbe essere contrassegnata dall'amore, dalla gioia, dalla pace, dalla pazienza, dalla grazia, dalla dolcezza, dalla bontà, dalla moderazione. E queste sono alcune caratteristiche che sono proprio della natura di Dio e che Lui, attraverso di te, vuole mostrare al mondo. E lo sapete per come facciamo a fare questo? Se veramente noi viviamo alla presenza del Signore. Voi avevate il Bignami a scuola? Lo usavate? Io il Bignami era un riassuntino alla fine di un libro che praticamente in poche parole faceva il riassunto di tutto il libro. Molti di noi lo hanno usato perché leggevano questo riassunto del libro e so a posto, andavo all'interrogazione e so a posto. Solo che poi accadeva una cosa molto particolare, che il professore ti faceva una domanda specifica che non era lì e tu non sapevi rispondere. E questo è il nostro po' rapporto con il Signore. Noi possiamo vivere in maniera superficiale con Dio, un po' distaccato, possiamo leggere in maniera superficiale, oppure noi possiamo proclamare la luce del Signore se veramente noi viviamo alla presenza di Dio. Noi possiamo proclamare la luce del Signore se noi viviamo alla presenza di Dio. Noi, cari fratelli, non possiamo proclamare le virtù del Signore se noi non viviamo alla presenza di Dio. E quindi Dio ci ha salvati affinché possiamo proclamare le sue virtù. E non ci preoccupiamo, non dobbiamo preoccuparci della reazione delle persone. Molte volte le persone respingono la nostra testimonianza, del resto noi eravamo così all'inizio. Ma noi dobbiamo proclamare le virtù di Dio, poi sarà Dio ad operare nei cuori delle persone, sarà Dio ad aprire gli occhi dei ciechi, come ha aperto i nostri. E allora, andando un po' verso la fine, in conclusione, vogliamo vedere il terzo aspetto della salvezza, della chiamata, del fatto che Dio ci ha acquistato. E il terzo aspetto certifica, è un po' la garanzia, è un po' lo scontrino. Noi siamo il popolo di Dio. Noi che non eravate un popolo, ora siete il popolo. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ora avete ottenuto misericordia. E questo terzo punto attesta che noi siamo il popolo di Dio. E questi versetti, anche questi, provengono dalle citazioni dell'Antico Testamento e in particolare in Osea, e poi li ha ripresi Paolo nella lettera ai Romani, e praticamente in sostanza dice che la salvezza, che prima era dei giudei, ora, oggi, fa parte anche dei pagani, e per questo noi siamo stati salvati a misericordia. E Pietro dice: voi avete ottenuto misericordia e voi ora siete il popolo di Dio. Marcello prima ci ha letto il Salmo 145, non lo dobbiamo leggere adesso, però noi, come sappiamo, esiste da parte di Dio una misericordia che è temporale, una misericordia che è per un determinato periodo e poi finisce, una misericordia che dura per un certo tempo. Noi la possiamo vedere, se noi abbiamo gli occhi aperti, noi la possiamo vedere. E qual è questa misericordia? Il versetto 9 dice: il Signore è buono verso tutti. Qui non sta dicendo il Signore è buono verso i credenti, il Signore è buono verso tutti. Il Signore dà il cibo a suo tempo, il Signore dà il cibo a tutta quanta la terra. Il Signore tiene a freno il peccato ora in questo mondo. Il Signore, è scritto, manda l'acqua sulla terra. Il Signore mantiene l'ordine in questo momento in cui stiamo vivendo. E ci sono, quindi queste fanno parte della misericordia che è temporale. Questa misericordia di Dio è solo per questo tempo, solo per ora. E poi svaniranno, perché poi interverrà una misericordia di Dio che non sarà per tutti, quella della giustizia. La giustizia di Dio non sarà una misericordia per tutti gli uomini, ma la giustizia di Dio, come è scritto nel versetto 20, è scritto: il Signore protegge tutti quelli che l'amano, ma distruggerà tutti gli empi. E questa è una misericordia che non sarà per sempre, non sarà per tutti, ma questa misericordia di Dio sarà solo per un determinato numero di persone, cioè per coloro che hanno creduto in Lui. Pietro, in questi versetti, sta dicendo: voi avete ottenuto una misericordia che è per sempre, che è per l'eternità. In Cristo Gesù voi avete ottenuto una misericordia eterna. E allora, alla luce di questo, voi prima non eravate un popolo, ma voi ora che credete in Cristo siete il popolo di Dio. Noi venivamo tutti da posti differenti, da regioni differenti, da stati differenti, da culture differenti, ma ora, proprio per questo fatto che abbiamo creduto, Dio ci ha riuniti tutti in Cristo. E Pietro afferma: adesso voi siete un unico popolo, un popolo spirituale, voi siete il popolo di Dio. Avete una stessa fede, avete una stessa speranza e avete un solo amore. Voi siete il popolo di Dio. Allora, in conclusione, il credente non ha motivo di perdere la speranza. Non perdete mai la speranza in Cristo Gesù, perché se la vostra speranza si fonda in Cristo, e allora potete essere saldi, potete restare fermi. Non dobbiamo mai sentirci come il mondo vuole farci sentire. Il mondo vuole farci sentire senza speranza. Il mondo vuole farci sentire che siamo degli incapaci. Il mondo vuole farci sentire che siamo degli inutili. Il mondo vuole farci sentire che non importa a nessuno di come viviamo. Ma al contrario, Pietro oggi ci ha ricordato che noi siamo una stirpe eletta e siamo il popolo di Dio. In questa vita allora possiamo avere delle opposizioni, possiamo essere anche perseguitati in maniera diretta o indiretta, possiamo avere delle difficoltà, ma noi siamo chiamati ad avere una certezza, una speranza certa in Cristo Gesù. Non perdete mai quindi la vostra speranza, dice Pietro, state saldi qualsiasi cosa accada nella vostra vita. Sapete perché? Perché Gesù, quello che state passando voi, Lui l'ha passato anche Gesù, e in maniera molto più forte di noi, ma Gesù si è fatto uomo per noi, quindi Gesù capisce le nostre sofferenze. Siate saldi, dice Pietro, sapete perché? Perché la vostra fede nelle tribolazioni, nelle persecuzioni, non svanisce, ma anzi la vostra fede si rafforza, diventa più forte. Siate saldi, siate forti, perché la vostra prova che resistete nelle persecuzioni, negli oltraggi che vi fanno, ha un valore eterno. Allora volevo lasciarvi con un versetto che vorrei chiedervi se possiamo prendere tutti, Efesini 1,18. E spero che sia questo versetto, insieme alle parole che abbiamo ascoltato, che possa tenerci compagnia e possa farci riflettere su qual è il nostro stato di attuale. Efesini 1,18 è scritto: egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Amen.